Welcome back, guys. Ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross, del motocross, di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me Federico Benedusi. Fede, ben ritrovato.
Ciao Andre, e buon compleanno ovviamente.
Grazie mille, Fede. Grazie a tutti, anche a chi mi ha fatto gli auguri in questa mattinata. Stavamo dicendo, Federico, appunto, che nella nottata italiana si è corsa la quindicesima gara del campionato del Supercross, la quinta a Salt Lake City, e mi è arrivato, tra virgolette, un bel regalo perché incredibilmente e senza preavviso, nessuno se lo aspettava, è tornato il successo Kai Roczen, vero Fede?
Pochi giorni dopo aver capito cosa c'era dietro i problemi di Ken Roczen, ossia il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, è tornato al successo con una gara che nessuno si sarebbe immaginato, nel senso che dopo aver visto quattro gare nelle ultime settimane, insomma, quattro gare deludenti e fuori, diciamo, off the pace, come dicono gli americani. La notte scorsa è tornato il Roczen dell'inizio della stagione, ha comandato quasi tutta la gara, superando poi Webb con un grandissimo sorpasso. E insomma, nessuno se l'aspettava perché comunque di punto in bianco è tornato a correre una gara solida, senza problemi fisici. Insomma, è sembrato quasi un altro pilota rispetto alle ultime settimane, rispetto agli ultimi giorni, perché anche solo se ripensiamo a mercoledì scorso, come erano le sue condizioni, insomma, abbiamo visto davvero proprio tutto un altro pilota, è cambiato il mondo in pochi giorni.
Esattamente, in pochi giorni, soprattutto Fede, tu ne avevi già parlato in passato, la gestione gara di Ken è stata finalmente all'altezza, una buona partenza, un bel duello con Cooper Webb che finalmente Roczen è riuscito a vincere rispetto a quelli che avevamo visto in passato e soprattutto il ritmo che ha tenuto fino alla bandiera a scacchi. Sicuramente la sua condizione fisica è migliorata. Abbiamo tutti un po' il pensiero su come ci sia riuscito in così pochi giorni a cambiare radicalmente appunto la condizione fisica. Detto questo, è stato bravo molto probabilmente e forse chissà, ti ha ascoltato, Fede, nella gestione della gara perché appunto quello era un suo punto debole, nel senso che in tanti e noi stessi ci chiedevamo come è possibile che riesca sempre a partire così forte. Lui sa benissimo di avere un fisico che non regge tutti i minuti di gara e poi crolla nella seconda parte. Nella gara di questa notte è sempre andato sostanzialmente al massimo e ora staremo a vedere quello che succederà. Lo stavamo dicendo prima di iniziare il podcast, nelle prossime due gare, che sono le ultime due gare conclusive, perché? Perché Roczen con questo successo ha riscavalcato in campionato Cooper Webb, ora Ken è distanziato rispetto a Tomac di 24 punti, mentre Webb di 25 a due gare appunto dal termine. Webb è arrivato secondo questa notte, Tomac ha concluso ancora sul podio in terza posizione con una gara ancora sostanzialmente intelligente perché non è partito bene, ha rischiato ancora tanto in partenza con un contatto, se non mi sbaglio, ancora con Webb come nella partenza dell'ultima gara. E ora ormai inizia a intravedere il titolo, è vero Fede?
Eh sì, nella gara di domenica dovrà battere i suoi due avversari per vincere il titolo in anticipo. E precisamente deve fare 2 punti più di Roczen e uno più di Webb. Quindi si tratta anche solo proprio di mettere le ruote davanti ai propri avversari. Vedendo come ha corso Tomac nelle ultime due gare, non sembrerebbe essere questa, diciamo,
L'idea.
l'idea, il modo di correre di Tomac, però insomma non si sa mai. Vincere il titolo con una gara d'anticipo ti dà sempre quella sicurezza di, insomma, di non dover affrontare l'ultimissima corsa con
Con
il titolo
l'ansia.
ancora in palio, è un fatto che non puoi mai sapere cosa può succedere. Ha corso un'altra gara intelligente. Ha rischiato tanto in partenza perché Webb gli ha toccato la ruota anteriore e non è caduto per non si sa
Pochissimo.
quale miracolo, non si sa quale controllo della moto. Poi l'abbiamo visto in bagarre anche con Stewart, con Osborne, insomma, tutto sommato ha fatto il suo, ecco, non si è preso rischi più del necessario, ma insomma, lo diciamo ormai da un paio di gare, è questo quello che deve fare, tutto sommato. Quindi il titolo adesso è veramente a un passo, dovrà compierlo senza problemi, senza errori.
Sì, esatto, senza rischiare assolutamente nulla, anche perché sicuramente questo Rogues è ritrovato, mi viene da dire, è un Webb che sta correndo, l'abbiamo già detto, una grandissima stagione, ma soprattutto una parte finale post-Covid di campionato assolutamente eccezionale, cercheranno la vittoria di tappa, tanto quanto per questioni personali, ma anche per provare ad allungare la serie e arrivare alla gara finale. Però è ovvio che il Tomac, visto nelle ultime gare, sta dimostrando di aver capito come si porta a casa un titolo e senza andare a troppo rischiare. Tra l'altro, mi sembra anche che nella partenza di questa notte, è vero, è stato molto fortunato perché il contatto con Webb poteva veramente causargli una caduta in partenza, e sappiamo che lì rischia tanto. Però ho quasi la sensazione che durante la partenza Tomac stia proprio molto, molto attento. Frena un po' prima degli altri, anche nella partenza di questa notte è stato abbastanza chiaro, è molto accorto. Poi, ovvio che se arriva la sfortuna di qualche contatto è un altro discorso, però mi sembra davvero un Tomac che sta proprio cercando di portare a casa il risultato grosso, il risultato fede che sta cercando da tanti anni che sostanzialmente meriterebbe.
Sì, assolutamente. Il titolo del Supercross 450 è proprio quello che manca nella carriera di Toma, che insomma, chiaramente lo meriterebbe, cioè, per come corre, e l'abbiamo già detto più volte, è il più veloce a livello assoluto in pista ed è ovvio che questo titolo lo meriterebbe. Stanotte è partito anche molto bene perché aveva il muso davanti a tutti, diciamo, fino alla prima curva, quando Webb, insomma, ha girato un po' più interno, poi c'era anche Anderson che è caduto poi abbastanza male. E stanotte era riuscito a partire anche molto bene, era quasi un all shot il suo. E dopo c'è stato questo contatto da cui è uscito in maniera quasi miracolosa, perché davvero ha rischiato di veder partire la ruota anteriore per aria.
Vedere in mezzo al
In una
gruppo.
mischia così sarebbe stato disastroso, sarebbe stato un effetto disastroso.
Sì, esatto, esattamente. Dicevi di Jason Anderson, caduto piuttosto male qualche curva dopo la partenza, mentre era l'inseguimento, se non mi sbaglio, di Rogsen. E gli è andata bene perché il volo è stato piuttosto serio e quindi è un peccato perché avevo la sensazione che Anderson potesse fare una grande gara. E in realtà questa caduta insomma, l'ha tolto dai giochi subito. Al contrario, ennesima prova molto molto consistente sia di Zach Osborne, ormai in questa seconda parte di stagione costantemente nella top 5, e ancora di Malcolm Stewart.
Sì, Anderson poi è rimasto coinvolto anche in quello che i NASCAR chiamerebbero un Big One, perché a un certo punto si è formata una mucchiata, penso di non aver mai visto partenze a parte, una mucchiata del genere. C'era in mezzo Hill, mi pare, Freezy, sono rimasti proprio incastrati Anderson e Freezy. Reed l'ha scampata per poco, Tickle,
Poco.
Bloss, insomma, piloti di centro gruppo che si sono a un certo punto ammucchiati e c'è rimasto in mezzo anche Anderson, purtroppo, che ha pagato una serata anche molto sfortunata, con Barcia che, nonostante un'altra gara in colore, chiusa al nono posto, è tornato in quarta posizione in campionato,
Esatto.
e dall'altra parte sì, un ottimo Stewart che ha tenuto dietro anche Tomac per diversi giri, Osborne che ormai insomma è sempre lì, un quarto posto e un'altra top 5, sono 5 gare su 5. E peccato anche per Davalos che stava andando bene ancora una volta, è caduto un paio di volte, tra l'altro sempre davanti a
Davanti a Tomac.
Tomac lo ha dovuto evitare in entrambi i casi, quindi anche per Tomac un po' di rischi disseminati
Davalos, che aveva fatto
per il percorso.
il secondo miglior tempo durante le cronometrate.
Ma Davalos sta facendo molto bene in questo finale di stagione. Da poco prima del lockdown è arrivato quinto ad Atlanta e ha messo insieme delle buone prestazioni, considerando che è una KTM stra-privata. Sta facendo valere poi anche la sua esperienza, perché è un pilota che insomma, nel Supercross gira da ormai una decina di anni e quindi è sicuramente uno dei piloti più esperti della griglia.
Esattamente. A proposito di esperienza, cambiamo classe, andiamo alla 250 Costa Ovest che ti sta facendo godere, ma questo l'avevamo già anticipato negli ultimi podcast, perché parliamo di esperienza, parliamo di un ragazzino di 16 anni, parliamo di Jack Lawrence, io e Federico ve l'avevamo già segnalato a inizio anno, poi tutte le disavventure che gli sono successe, prima la caduta, l'infortunio, poi chiaramente il Covid. Detto questo, è ritornato insieme al fratello Hunter, però questa notte Jet è stato davvero incredibile perché ha conquistato il primo podio a 16 anni nel Supercross, dietro a Forkner e Ferrandi, che mi aspetto davvero nelle prossime gare qualcosa di atomico, in vera lotta per il titolo. E Fede, tanta roba, Jet Lawrence.
Insomma, lo dicevamo già da un po', stavamo aspettando una gara un po' più concreta che sicuramente gli avrebbe dato un risultato di rilievo e questa gara è arrivata, è arrivato un terzo posto, che a un'età così giovane è un risultato di grande prestigio. Ha corso molto bene, ha corso in rimonta perché è partito piuttosto male, ha battagliato anche con il fratello, abbiamo visto anche un bel duello con tra l'altro una discreta differenza nella guida perché abbiamo visto un Jet molto, molto più agile, un po' più tecnico, forse un pilota proprio più da supercross rispetto al fratello che magari ha ancora una tendenza più outdoor
E poi
arrivando poi dal mondiale.
la sensazione, Fede, che Hunter proprio stia prendendo queste gare davvero come una sorta di allenamento, perché sappiamo tutti che avrebbe dovuto debuttare un anno fa, non è riuscito mai a correre e quindi poi giustamente, come dici tu, molto probabilmente le sue caratteristiche sono più tendenti verso l'outdoor, ecco.
L'impressione almeno è questa qui, ecco, mia personalissima impressione.
Era già nato forte in qualche gara l'anno scorso, se ti ricordi, nel National.
Jet, dici?
No, Hunter.
Ah, sì, beh, Hunter ha vinto anche un paio di manche, mi sembra, l'anno
Esatto.
scorso, quindi si era già comportato molto bene. Jet, nell'outdoor è da vedere. Già all'esordio comunque aveva fatto bene, aveva mostrato dei buoni numeri, quindi penso che anche lì abbia grandissimi margini, anche perché, ripeto, parliamo di un pilota di 16 anni, quindi penso che abbia un margine di crescita, non dico infinito, ma per il talento che ha mostrato può fare davvero paura nei prossimi anni.
E tenendo conto che da parte del team Geico sappiamo già che Honda a questo punto lo avrà, se dovesse continuare a mantenere queste prestazioni, ce lo possiamo già ritrovare più avanti in HRC, ecco, uno come Jet.
Insomma, poi Honda diciamo che ha un occhio di riguardo per i giovani e per crescersi piloti in casa, quindi considerando anche che in 450 la situazione è un po' così, nel senso, al di là di Roczen, adesso nel National debutterà Sexton, però ecco, con Lawrence parliamo già di un pilota differente, più esplosivo. E penso anche con più margine di crescita, a mio
Assolutamente.
personalissimo parere.
Assolutamente sì. A proposito, Fede, ti volevo chiedere un parere sul sorpasso di Forkner a Ferrandi.
Beh, diciamo che, beh, come dico spesso, sono cose che nel Supercross si vedono. La manovra di Forkner, un po' intimidatoria, lo è stata perché diciamo che gli ha teso un attacco molto rude. Se nel frattempo Ferrandis andava a mangiarsi un po' di terra, tanto meglio, tra virgolette, pensando a un po' al ragionamento di Forkner. È è valso la vittoria. Tra l'altro, Fortner mi è sembrato anche discretamente in controllo della gara, nel senso che è rimasto dietro a Ferrandi per diversi giri e quindi dava l'impressione di poterlo attaccare un po' a piacimento. In questo momento mi sembra proprio che il pilota della Kawasaki sia più in forma e nello shootout Ferrandi dovrà stare un po' attento. Poi il discorso è sempre quello, nel senso, nello shootout
Nello shootout
corrono entrambe le
corrono entrambe le
categorie
categorie.
o del ritorno, ok? Corrono entrambe le categorie, sia ovest che est, quindi Ferrandi non dovrà stare attento solo ai suoi diretti avversari, ma anche ai piloti dell'altro campionato. Anche perché considerando che Kawasaki nella costa est non si giocano praticamente nulla perché Marchbanks è rimasto indietro, tra l'altro, chissà anche come sarà a livello fisico dopo l'incidente della settimana scorsa. Quindi dovrà stare molto attento perché sono solo 7 punti e può davvero succedere di tutto. Cioè, lo shootout è una gara in cui le variabili sono tantissime.
Esattamente, quindi noi ve l'avevamo anticipato nelle scorse settimane che la costa ovest sarebbe stata sicuramente più intensa per diversi motivi rispetto a quella est, che comunque è ancora in grande lotta tra Sexton e McElrath. Quindi andremo a vedere, al netto di un Tomac in 4,50, praticamente ormai campione, abbiamo la possibilità di andare a vedere comunque le due classi della 2,50 in piena lotta con diversi piloti per il campionato. Quindi ci divertiremo. Non bene, ancora una volta, viene da dire, comunque insomma, non a livello dei top. Justin Cooper, è vero Fede?
Ha corso una gara davvero deludente, insomma, nelle retrovie. Partito male, era, mi sembra, nono, torna al primo giro, è arrivato sesto. Quindi adesso la situazione è abbastanza difficile perché sono 17 punti da recuperare sul compagno di squadra ed è insomma, praticamente finita la sua stagione. Dovrà cercare di aiutare il compagno di squadra nell'ultima gara. È andato un po' in calando perché se prima parlavamo di un pilota comunque costante e autore di 5 podi nelle prime 6 gare, con l'arrivo a Salt Lake City si è un po' spento, visto che nelle due gare disputate non ha conquistato neanche un podio. Dicevamo anche qualche mese fa, un qualcosina in meno rispetto a Ferrandi e Fortner ce l'ha, diciamo che sono limiti emersi maggiormente in queste ultime due gare.
Esattamente, diciamo che lui ha pagato veramente tanto il periodo di stop, molto probabilmente, ha rotto il ritmo rispetto a com'era la sua stagione prima dello stop causato dal Covid, e quindi lui ha pagato appunto questi mesi di assenza dalla pista. Molto bene, Fede, allora noi diamo appuntamento intanto per le gare del Supercross che ci saranno mercoledì, poi chiaramente attraverso i nostri canali social vi sapremo dire gli orari delle gare. Saranno gare iniziano a essere decisive per la conquista dei vari titoli, quindi molto molto interessanti da seguire, e noi ovviamente ci risentiremo qua su Drop the Gate per continuare la
Giusto
giornata. Sì.
due parole per concludere sul mondiale, visto che stiamo andando incontro a un'altra rivisitazione del calendario, sempre causa Covid. Il campionato non ripartirà il 2 di agosto, perché insomma queste erano le ultime notizie, però dovrebbe essere rimandato di ancora un paio di settimane il ritorno alle gare del mondiale. Non si correrà in Cina, si doveva correre il 13 di settembre, ma non sarà così. Ed è un campionato mondiale che si andrà a concludere verosimilmente all'inizio di dicembre. Campionato che dovrà essere ancora rimodellato, si dovrebbe concludere con le gare extraeuropee tutte insieme, quindi Argentina, Indonesia, e aspettiamo entro fine mese dovrebbe arrivare il calendario definitivo, speriamo, anche per ricominciare a correre anche dalle nostre parti.
Sì, anche perché lo stesso Romain Fèvre nell'intervista che avevamo fatto la settimana scorsa ce l'aveva un po' anticipato che per lui in Russia non si sarebbe, il mondiale non sarebbe iniziato molto probabilmente, appunto, come dicevi tu, Fede, si slitta tutto un po' avanti e staremo a vedere un po' come il calendario della MXGP verrà scritto e poi vedremo che gare ci saranno anche possibilmente per riuscire ad andare a seguire, ma quello è un altro discorso. Molto bene, Fede, grazie mille, buona giornata, grazie
Grazie
ancora per gli auguri.
a te e buon proseguimento.
Guys, noi ci risentiamo qua su Drop the Gate tra qualche giorno, vi mando un grandissimo abbraccio, alla prossima, ciao!
Ciao.